Estate nell'Agordino, estate in rifugio, estate in rifugio.
Voci di montagna.
Il fresco programma estivo che ti porta tra sentieri, panorami mozzafiato e rifugi pieni di storie da raccontare.
Un'idea di Leonardo Chinellato, per chi ama respirare l'alta quota, anche in radio. Tutti in ascolto, si parte!
Cari montanari di Radio Più, bentornati a Voci di Montagna. Oggi ci prepariamo sui blocchi di partenza della Transcivetta. Ma tranquilli, non ce la faremo tutta. Vi propongo invece una versione culinaria più breve, con traguardo sulla tavola del rifugio Mario Vazzoler, a degustare gli ottimi piatti di Doris, custode di questo rifugio assieme alla sua famiglia. Sigla! Oggi lasciamo l'abitato di Listolade risalendo la Val Corpassa per una stradina stretta dove fortunatamente qua e là si trova qualche slargo per scambiarsi con eventuali auto che si possono incrociare. Lascio la macchina al rifugio Capanna Trieste e da lì percorro il sentiero 555 che sale con pendenza non troppo pronunciata al pendio alla base dell'imponente Torre Trieste. Più si sale e più il sentiero diventa panoramico su tutta la Val Corpassa, il cui nome, se ricordo bene la leggenda, deriverebbe da una donna di questi luoghi malata di cuore, che quando si recava al cordevole per dissetarsi o lavare i panni, ripeteva «Cor, passa!», ovvero «Cuore, smetti di fare male!». Mi direte se anche voi lo sapevate così. Intanto vi lascio la conversazione che ho avuto con Doris e suo figlio.
Doris, Marco, grazie della vostra ospitalità.
La prima cosa, voglio capire cosa vi ha portato a gestire questo rifugio.
Beh, di sicuro la passione per la montagna.
Okay.
Quella ci deve essere, perché abitare qua su 3 mesi non è facile, e poi essere a contatto con tutti gli alpinisti, con la gente su, ci vuole proprio passione. E ho sempre girato tanto anche la Valpusteria, soprattutto per vedere, immaginavo se mai avessi un rifugio, però non avrei mai pensato di arrivare proprio al Vazzoler.
Okay.
Perché è molto impegnativo come rifugio da gestire, c'è tanto pubblico che passa, bisogna essere sempre pronti, presenti, è impegnativo, però dà anche tante soddisfazioni.
Nonostante la passione, cos'è che alla fine ti ha detto voglio farlo?
Ma è stato forse anche una sfida. Perché prima lavoravamo via assieme a mio marito, poi ho detto beh dai, aspetta che provo, erano anni che facevo richieste nei vari rifugi, poi sono venuta su a lavorare qua e mi è piaciuto, ho detto beh insomma sapevo che volevano cambiare gestione, ho provato a fare la richiesta, ma mai avrei immaginato di arrivare ad essere scelta. Poi il giorno di Pasqua, mi ricordo il venerdì santo, è arrivata la telefonata che avevo vinto il bando, però ho dovuto dirlo anche a mio marito e ai familiari, perché loro, sì.
Tu avevi provato però.
E avevo provato, ma non avrei mai immaginato. E poi abbiamo preso la decisione unanime, sì, ho detto andiamo su, però bisogna che siamo tutti assieme, e così è stato.
Però avevi già un'esperienza pregressa.
Sì, sì, sì.
Anche
sì.
Tuo marito oppure no?
Sì, nella gastronomia sì, okay. Però io ho lavorato anche nei rifugi qua attorno.
Ok.
Mi è sempre piaciuto.
Bello, da quanti anni è che gestite qua il Vazzoler?
È la sesta stagione quest'anno, siamo partiti quell'anno col Covid. Da una parte ci è andata bene, perché allora siamo partiti pian pianino, così abbiamo avuto il modo di capire come
gestire,
perché arrivare qua e prendere in mano un rifugio sempre così pieno, affollato di gente, non sarebbe facile.
Ok.
È stato, a noi è andata bene così.
Sì, da tutti noi, e capire quando arrivano gli ospiti, all'ospitalità, sia alla cucina, per riuscire a gestire un mole di tale di gente con quello che sia qua. Quella è la differenza. C'è una cucina che a casa nostra è quasi più grande, quasi più fornita, e qua devono fare i miracoli per riuscire appunto a rendere tutti contenti.
L'avete ripetuto più volte, la difficoltà. Qual è il motivo principale perché ci troviamo su un'altra via?
Sì.
Ok.
Ma poi anche la struttura in sé, perché noi siamo arrivati qua, abbiamo fatto tanti lavori adesso, noi, però quando siamo arrivati era veramente preso abbastanza male, insomma, come rifugio, sì. E pian pianino all'inizio con i proprietari, col CAI, si faceva un po' fatica, perché a loro sembrava andasse bene così. E poi pian pianino adesso ci seguono, dai,
sì,
fanno
loro,
il possibile,
insomma.
Anche loro, e allora c'è collaborazione anche con loro, e questo è veramente un bel traguardo che abbiamo raggiunto.
Okay.
E adesso ogni anno abbiamo in previsione sempre qualcosa di nuovo. Un anno abbiamo fatto tutte le camere, un anno abbiamo consigliato il banco, un anno le finestre, quest'anno i bagni, il prossimo anno le docce, cioè voglio dire, ci siamo dati da fare. Però il riscontro c'è anche da parte del pubblico, dai.
Bene, sì. Che tipo di clientela è?
L'80%, 85% straniero, tanti americani al momento, soprattutto sul pernotto, ti vedi anche i nomi sui tavoli, non sono esattamente nomi italiani, insomma. Questa è tutta gente che fa l'alta via, che parte da Braies e arriva a Belluno facendo tappe nei vari rifugi. A pranzo invece c'è più il cliente italiano che viene su in giornata, perché appunto partendo da Capanna Trieste in un'oretta e mezza tranquillamente si riesce a salire, pranzano, poi magari fanno un giro fino alle Malghe, poi riscendono in giornata.
Una giornata vostra tipo a che ora vi svegliate voi per poter gestire le colazioni?
Loro le 5:30, 6, io 6:30, un po' più tardi, poi loro cominciano a preparare le colazioni, io guardo un po' le mail, vedo se ci sono aggiornamenti di prenotazioni o cambi. E poi cominciamo appunto alle 7 con il servizio alle colazioni, apriamo alle 7, in un'ora in genere la gente ha mangiato, perché qui ha fretta di camminare prima che faccia troppo caldo, quindi poi per le 8,
mezz'oretta sì, dopo esatto. Per fare le pulizie, perché dopo cominciano ad arrivare già gli altri, quelli che magari hanno pernottato al Tisi, è proprio un porto di mare qua. Sì.
Cioè alle 8:30, 9 arrivano quelli del Tisi, verso le 10:30, 11 quelli del Coldai, poi cominciano ad arrivare verso le 2:00, 3:00 quelli che hanno dormito a Staulanza, e sono quelli che pernottano qua.
Anche il Coldai tanto.
Sì, è vero, se qualcuno la prende un po' più calma, con più calma.
E poi si comincia al pomeriggio, li abbiamo qua che girano, il dolcetto, qualcosa, un panino. Poi è ora di cena.
Sì, cena alle 6:30, si comincia con le cene. E per fortuna abbiamo trovato un'organizzazione che ci permette di far tutto nel miglior modo possibile, almeno pensiamo, vero che mangiano tutto, quindi... Vuol dire che è buono e anche abbastanza velocemente.
Ottimo,
esatto. Ottimo. E per le 8:30, 9 in genere abbiamo finito. Se siamo fortunati e c'è bel tempo, la gente va fuori in terrazza, così possiamo preparare già le colazioni. E per le 9:30 riusciamo ad aver finito quasi tutto. Se invece c'è brutto tempo, dove è settembre, che fuori fa freddo e buio, vuol dire che si rimangono qua in sala fino a 9:30 massimo, per poi dobbiamo chiudere, che alle 10 c'è il silenzio, proprio dal regolamento CAI anche, quindi ci riserviamo mezz'ora di tempo per fare le pulizie, e così per le 10 anche noi abbiamo smesso di far casino, la gente può dormire. Insomma.
Quali sono le vie di accesso per raggiungervi?
Beh, la più comoda è sicuramente la Capanna Trieste, in 1:30 si può salire a piedi. Poi ci sono altre vie, c'è un giro del Civetta, che è un giro che si può fare in giornata, oppure in 2 giorni, considerando che sono in tutto oltre 20 km e più di 1.600-1.700 di dislivello, quindi per l'escursionista medio e che vuole godersi un po' anche i panorami, meglio spezzarlo, quindi si può partire dalla Val Zoldana, da Palafavera, si sale verso il Coldai, poi si arriva al Tisi e si scende qua facendo il pernottamento. E poi si torna indietro per il Van delle Sasse, si ritorna al Coldai, poi per la Favera.
Quando arrivano qua la maggior parte sono tutti, lo sanno loro. Abbiamo avuto ancora clienti di una certa età che non accettano di invecchiare. E una volta arrampicavano e a 80 anni pretendono di fare ancora quello che facevano una volta. E allora là bisogna un po' fermarli, perché non si rendono conto che gli anni passano, no?
Perché vi chiedono anche di arrampicare con loro? O...
Sì, beh, l'anno scorso è stato un cliente, Barney, francese. Lui veniva sempre qua dagli anni 70 ancora. Questo Barney ha scoperto che anch'io arrampico. Ho detto, dai, allora domani prendiamo, andiamo su in Torre Venezia.
Come se non volessi fare niente.
Sì, sì, esatto. E io lo guardo e dico, non so, perché, ok, arrampico e così, ma non sono guida, quindi c'è qualcuno che so che sa quello che fa... Si può andare, ma una persona così, ho detto, non so se arriva su o cosa succede, anche perché non aveva l'imbrago, non aveva il casco, non aveva le scarpette, ha detto, ma no, ma è una via di 4° mi leggo la corda attorno alla pancia, le scarpette non servono, il casco, dai, tanto ormai sono vecchio, se anche mi cade in sasso non importa, questa era la sua mentalità. Poi è un amico qua a Belluno che gli ha prestato delle cose, allora si è riuscito a organizzare, questo suo amico è venuto su con un'altra persona e abbiamo fatto 2 cordate. E allora siamo andati
come
si deve, allora siamo andati su per la normale, abbiamo scalato normale la Torre Venezia, però sì, classiche persone che
possono creare problemi,
sì,
però commosso la sera che sapeva che tornava a arrampicare, piangeva e salendo le scale, cioè l'ho visto proprio E quelle sono cose che veramente anche queste persone qua quando vanno via ti lasciano un vuoto qua, no?
Esatto.
Sì, proprio
ti appagano,
ci tieni,
quando sei
sì,
qua perché
sì,
vedi
sì,
che
tanta
hanno
soddisfazione,
questo
posto. Sì, sì.
Abbiamo poi proprio visto la differenza di generazione. Di questa persona, questo Barney, lui ogni persona che vedeva gli chiedeva come stai, dove vai, cosa hai fatto oggi. Invece adesso tendono tutti a essere molto più individualisti e magari se li mettiamo a cena insieme, sì, ok, parlano, fanno amicizia e così, ma altrimenti proprio, sì, esatto, sta molto più per i fatti loro che...
Ma è cambiata anche la vita nei rifugi, perché una volta ci si trovava, si raccontava, si parlava, adesso con la scusa di internet sono tutti col telefono.
Non si guardano in faccia.
Sì.
Non c'è più come c'era una volta che giocavano a carte, si stava assieme, adesso manca proprio...
Il discorso di camere, tutti cercano la camera privata come prima cosa e devo dire anch'io, onestamente senza far tanto l'ipocrita, se c'è un rifugio dove c'è la camera privata e dove c'è la camerata, prendo la camera privata prima, perché va bene mangiare assieme, va bene tutto, ma se posso non dormire con altre 20 persone, esatto, perché no, voglio dire, ovviamente bisogna un po' trovare il compromesso tra alcuni rifugi, che rifugi ormai non sono più, e si chiamano così solo di nome, e alcuni rifugi che lo sono fin troppo, diciamo.
Ascolta, attività che chi viene qua magari per fermarsi qua, cosa può fare? Oltre che attraversare come accade per quelli che sono dal Tagliato.
Ci sono delle pareti per arrampicare che...
Sono un tempio, come mi dicevi.
Sì, prima. Esatto. E
mi racconti qualcuna.
C'è la Torre Venezia che è famosissima, è la torre scelta dal 60-70% delle cordate che vediamo.
Che anch'io, scusa se ti interrompo nell'arrivare qua, ma adesso ho beccato le quattro persone che scendevano.
Sì. Tra l'altro una persona, quella che hai trovato te, uno da solo, ha arrampicato in solitaria, vuol dire senza compagno, ho fatto un mix di vie, mi ha spiegato e sì, davvero tanto di cappello, ecco. Poi qua in Torre Trieste anche un altro pilastro... dell'arrampicata, letteralmente un pilastro, sono vie aperte, due vie l'anno scorso, una degli italiani, Alessandro Bau e Beber, è una via che anche quella arriva al 7C più, oppure gli altoatesini hanno aperto un'altra via di 8B mi sembra.
Quali sono le difficoltà che come rifugio incontrate nella gestione quotidiana, come ad esempio rifornirvi di cibo o altre robe?
Adesso ci siamo abituati neanche più di tanto, perché ci portano la roba giù a Capanna Trieste, poi scendiamo con i nostri mezzi e la portiamo su qua. Sì, più che altro il problema che abbiamo noi in questo rifugio è che abbiamo poca corrente, pochi frighi, dobbiamo calcolarci tutto. Non è facile, perché tanti pensano, sì, vedi le luci che funzionano, vedi, ma non è così semplice, abbiamo un generatore, dobbiamo gestirci tutto quanto, abbiamo 9 kilowatt disponibili, la lavastoviglie in cucina ne consuma 7, sì che, giusto per capire, dai.
E l'acqua invece avete disponibilità o anche quella?
No, perché viene scaldata. No, l'acqua, diciamo, a livello di quantità, per fortuna c'è una sorgente che sembra non si secchi nel futuro, però l'acqua calda è un altro discorso, perché l'acqua qua è, penso, a 5-10 gradi, quindi portarla a 60-70 gradi nei boiler per essere utilizzata, insomma, anche con le docce e tutto quanto, è un'altra storia, perché con solo 9 kW, avendo 70 persone che magari devono fare la doccia, tutti i piatti da lavare,
con la cucina non è stato facile, abbiamo dovuto fare molti esperimenti, molte prove per capire di seguire poi una linea per far combaciare tutto. Le lavatrici si fanno solo la notte, durante il giorno non si può, ad esempio. Però dopo ci si abitua, dai. All'inizio si fa un po' fatica a prendere la mano e dopo diventa normale.
Ultima domanda, cosa fa un rifugista quando deve chiudere? Cosa succede?
Tanti lavori per chiudere. Prima cosa è far tante legne per l'anno successivo. E poi ci sono tutti i lavori di scaricare le acque, portare dentro tutti i tavoli che sono fuori. Serve in genere 10 giorni solo per chiudere il rifugio.
Io vi ringrazio per tutti quelli
grazie
che vogliono venire. Sanno che qui c'è una ottima cucina e un ottimo punto per fare qualsiasi cosa.
Grazie
ancora.
Grazie mille, grazie.
Spero che questa conversazione vi sia piaciuta. Io ringrazio Marco e Doris per aver condiviso questo spaccato di vita da custodi, sempre tesi a mediare tra le richieste dei clienti e le capacità disponibili della struttura. Ringrazio come sempre Nicolo Savio per la sigla, Radio Più per sostenere questo progetto e tutti voi che mi avete ascoltato sin qui. Vi ricordo che potete seguire Voci di Montagna su Instagram, Telegram e canali di WhatsApp.
scrivendo Voci di Montagna tutto in minuscolo e tutto attaccato. Fino alla prossima escursione, buona montagna!
Estate nell'Agordino, estate in rifugio, estate in rifugio.
Voci di montagna!
Il fresco programma estivo che ti porta tra sentieri, panorami mozzafiato e rifugi pieni di storie da raccontare.
Un'idea di Leonardo Chinellato, per chi ama respirare l'alta quota, anche in radio. Tutti in ascolto!
Si parte!